Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al gran finale, abbiamo tre incontri con quello di oggi, in cui conto di finire il libro della Genesi leggendo con voi questo bellissimo romanzo egiziano a lieto fine, che è la cosiddetta storia di Giuseppe, che occupa dal capitolo 37 al capitolo 58, al capitolo 50. È un libro di tipo sapienziale che serve da collegamento al successivo libro dell'Esodo. La storia di Giuseppe l'egiziano, o Giuseppe il sognatore, come lo chiamano con disprezzo i suoi fratelli.
Non si sente niente.
No. Sentite?
Sì, sento.
Va bene. Dice, la storia di Giuseppe l'egiziano è una storia, dicevo, di tipo sapienziale. Cioè Giuseppe era presentato come modello del vero sapiente dell'antichità, timorato di Dio, intelligente, ottimo consigliere politico, amministratore accorto e lungimirante, persona di integri costumi, capace di interpretare i sogni e i segni del tempo. Molti studiosi dicono che questa parte del libro della Genesi sarebbe stata composta al tempo del re Salomone per esaltarne la figura, lui che è il modello della sapienza per tutta quanta l'antichità. Avevamo cercato di elencare alcune chiavi di lettura, ma qui so che ci sono degli specialisti che hanno fatto addirittura un ritiro spirituale in questi giorni, di più giorni, su Giuseppe e Anna, e poi addirittura ha fatto una recita in cui interpretava una figura un po' malfamata, vedremo, ma comunque è importante nella storia di Giuseppe. Allora, quali sono i filoni teologici che accompagnano questo romanzo? Primo, il tema della preferenza dei genitori verso i figli e le lotte tra i fratelli, fino alla violenza, fino al sangue, tema che percorre tutto il libro della Genesi e che esalta invece l'ideale di fraternità, che sarà poi rilanciato con grande forza e con grande radicalità da Gesù di Nazaret. Secondo, la seduzione della donna straniera, qui con due ramificazioni: da una parte contro i matrimoni misti, contro lo sposare una donna di altra religione, ma dall'altra parte il termine ebraico che dice straniera indica semplicemente anche la donna d'altri, quindi l'importanza della monogamia, la sacralità del matrimonio e della fedeltà all'interno di esso. Terzo, il Purim, il rovesciamento delle sorti, tema tanto diffuso in tutto l'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, cioè il Signore trasforma le nostre situazioni di dolore in gioia, di miseria in splendore, di crisi e in soluzione. Quarto, il tema della provvidenza di Dio, un Dio che non è quasi mai nominato nella storia di Giuseppe, ma che è sempre lì, presente, che guida la storia attraverso i grandi eventi, ma attraverso anche i fatti di vita quotidiana, i fatti di vita familiare. Quinto, il tema dell'innocente perseguitato, che era già emerso nei primi libri della Genesi con l'episodio di Abele ucciso dal fratello Caino. Anche qui abbiamo Giuseppe la prefigurazione di Gesù condannato ingiustamente, dei martiri perseguitati dall'impero, e in Giuda, che poi vedremo si offrirà al posto del fratello Beniamino, fa capolino per la prima volta anche il tema di una persona che si sacrifica per salvarne un'altra, quindi profezia di Gesù di Nazaret. Sesto, il tema del perdono fraterno, l'importanza del perdonare, il perdono che è il massimo dei doni, quel per è un superlativo assoluto, è il dono per eccellenza, tema che sarà poi ripreso con forza nel Nuovo Testamento da Gesù. E infine l'apertura al mondo. si nota un'insolita apertura al mondo esterno. Giuseppe e i suoi fratelli non temono di perdere in Egitto la propria fede, la propria identità, e anzi il libro si concluderà con Giacobbe che benedice addirittura il faraone. Avevamo letto i primi 11 versetti che affrontavano il tema del sogno nell'antichità e nella Bibbia. Abbiamo detto che l'oniromanzia, cioè la divinazione, la capacità di cogliere l'intervento divino in base ai sogni, fu una pratica diffusissima nell'antichità, dalla Cina all'India, alla civiltà babilonese, alla Grecia, a Roma, dove esistevano gli Asclepei, cioè i templi del dio Asclepio, il quale sarebbe intervenuto in sogno ai pazienti che passavano la notte nel suo tempio per guarirli o per dare delle indicazioni di guarigione. Questo tema della presenza di qualche cosa di soprannaturale nei sogni è un tema che è stato ripreso con forza, lo sapete, nel Novecento da parte di un ebreo, cioè di Freud, che si chiamava Shlomo Sigmund Salomone, Shlomo Sigmund Freud, e poi anche di Jung, di famiglia ebrea. Abbiamo molto visto la volta scorsa come il sogno possa essere semplicemente frutto delle emozioni di chi ha il sogno, altre volte invece possa rivelare qualche cosa del suo passato di non risolto e servire per il futuro. Nella Bibbia il sogno spesso è una pagliacciata, è tipico dei falsi profeti, ma ci sono anche dei veri sogni rivelatori. Ne sono stati contati 35 per l'Antico Testamento e 9 nel Nuovo, di cui 5 riguardanti il Vangelo di Matteo nell'infanzia di Gesù, tramite un altro Giuseppe, San Giuseppe, anche lui il sognatore. Ma anche Paolo ha dei sogni nei momenti cruciali del suo ministero. Allora, avevamo poi concluso che Dio si può rivelare in qualunque maniera. Noi siamo nella città di un grande sognatore, San Giovanni Bosco, i famosi sogni di Don Bosco, che non capiamo bene se sono stati delle vere e proprie premonizioni o il suo modo simbolico di dire i suoi desideri, ma che lui esprime col genere letterario del sogno. Però in tutto il Nuovo Testamento sogni e visioni non compaiono per niente nel Vangelo di Marco, non compaiono nel Vangelo di Giovanni, non compaiono nelle lettere apostoliche e neppure nell'Apocalisse. Ciò che incontra è la parola. E allora capite perché Geremia e Zaccaria stigmatizzano con durezza coloro che vogliono interpretare la volontà di Dio nei sogni. Atanasio di Alessandria diceva che nei sogni sono i demoni che entrano in contatto con l'uomo. Tertulliano dice la stessa cosa, Tommaso d'Aquino si schiera anche lui contro i sogni, dicendo che possono essere influenzati in primis dalle condizioni psicologiche, fisiche del sognatore. Un altro modo di intendere il sogno è quello su cui insiste molto Papa Francesco, a cui va la nostra preghiera affettuosa in questo giorno dopo l'intervento che ha subito all'addome. Ecco che riprendendo Gioele 3:1, questo versetto citato poi anche da Pietro nel suo primo discorso dopo la Pentecoste, in cui il profeta dice che i vecchi avranno sogni e i giovani visioni, invita tutti noi anziani ad essere dei sognatori, cioè a non riproporre soltanto le lamentele dei nostri insuccessi, della nostra vita, delle cose che non abbiamo fatto, delle cose che non abbiamo realizzato, ma invece essere portatori di speranza, portatori di ottimismo, portatori di fiducia, dei veri e propri sognatori della vita di Dio, del regno di Dio per i giovani. Veniamo allora adesso al tema di oggi. Stiamo guardando i primi versetti del capitolo 37 e abbiamo visto che si diceva che quando questo Giuseppe, no, comincia a riferire al padre tutte le maldicenze che ci sono in famiglia, è amato dal padre più degli altri fratelli, sia perché era il figlio avuto nella vecchiaia, in realtà c'è anche Beniamino, ma Beniamino ha in qualche misura fatto di morire di parto la mamma Rachele e quindi ha qualche colpa indiretta. Ecco che Giuseppe è così amato che viene trattato come un principe, con una tunica con le maniche lunghe, e si dice al versetto 4: i fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Il verbo canà denota sempre nella Bibbia una rabbia che ha bisogno di vendetta. Quindi Giuseppe era odiato da loro, non solo perché era preferito dal padre, ma perché racconta dei sogni in cui lui si appariva superiore agli altri, e l'odio dei fratelli diviene così forte che si pensano di eliminarlo. Al versetto 10 abbiamo visto che anche il padre, no, gli dice: che sogno hai fatto? Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? È un po' un anacronismo, perché la madre non c'è più, è già morta al capitolo 31, versetto 10, ma questo è un romanzo. E adesso siamo dal versetto 12 in poi al racconto di Giuseppe venduto dai fratelli. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem, e Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Ed egli rispose: eccomi. Gli disse: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò: che cosa cerchi? Rispose: sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo disse: hanno tolto le tende di qui. Gli ho sentiti dire: andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che cosa ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti proveniente da Galaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché nostro fratello è nostra carne. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna, e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: il ragazzo non c'è più, e io dove andrò? Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro, intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse: è la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi, fece lutto per suo figlio per molti giorni. E tutti i figli e le figlie venivano a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: no, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Brano molto bello, brano molto noto, in cui Giacobbe, l'ingannatore, viene a sua volta ingannato e con gravi conseguenze. Così Giuseppe, il fratello minore, è venduto come schiavo. Attenzione, qui ci sono due versioni, l'avete notato. Una agli ismaeliti. Chi sarebbero gli ismaeliti? I discendenti di Ismaele, cioè il figlio di Abramo e di Agar, il ragazzo rifiutato da Sara e scacciato anch'egli nel deserto. Allora, che i mercanti fossero ismaeliti o madianiti non ha tanto importanza, no? Ma questa discrepanza ci dice la presenza di due tradizioni, la tradizione eloista e la tradizione yavista, che l'autore ha cercato di armonizzare, senza riuscirvi. Ci sono infatti due filoni narrativi, uno di fonte yavista, secondo cui Giuseppe fu venduto dai fratelli agli ismaeliti, l'altro di fonte eloista, secondo cui fu rubato dai madianiti dalla cisterna in un momento in cui nessuno vi badava, mandando a vuoto il tentativo di salvataggio ideato da Ruben. Allora, la comparsa di questi ismaeliti è un po' un anacronismo, perché i figli di Israele di Ismaele sarebbero gli zii di Giuseppe, quindi sarebbe stato venduto a suo zio. Sembra una cosa un po' strana. Quest'uomo dice che loro non sono più a Sichem, ma che sono a Donan, che a 30 km a nord di Sichem, nel territorio di Asar, figlio di Zilpa. E poi avete visto queste due versioni. Da una parte vedete che il testo è molto confuso, per certi versi. Da una parte infatti avete visto: lo gettano in una cisterna vuota senza acqua, ma perché muore di fame, di nebbia, non vogliono sporcarsi le mani del sangue di lui, ma è veramente una roba, come dire, fittizia, no? Perché fai prima di ucciderlo che farlo morire di fame. E invece c'è questo primo escamotage. Dall'altra parte, ecco, vedono gli ismaeliti che arrivano da Galad con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, e allora Giuda dice ai fratelli: wow, vediamo se c'è qualcosa da guadagnare, no? E compare per la prima volta nella Bibbia la parola becà, che vuol dire profitto. Profitto. Quale profitto se uccidiamo nostro fratello? E allora, dopo averlo gettato nella cisterna, i fratelli danno retta a Giuda e per 20 sicchili di argento vendono Giuseppe a questi mercanti di passaggio. Era il prezzo di uno schiavo, era il prezzo di un paio di sandali fatti bene, è 20 volte meno che il prezzo che Abramo ha dovuto pagare per comprarsi la caverna di Macbela presso gli Titi per la tomba di Sara. Comunque qui il tema è molto grosso, denaro e profitto si presentano strettamente legati alla morte. Alla morte. Proverbi 10 dice: il guadagno del giusto serve per la vita, ma il salario dell'empio serve per il peccato. San Paolo dirà che il denaro è la radice di tutti i mali. Se voi vedete anche tutte le guerre attuali, sono tutte per fenomeni economici, per conquistare zone più fertili, per conquistare pozzi di petrolio, per conquistare i diamanti. Pensate a tutte le guerre in Africa, pensate alla guerra russo-ucraina, eccetera. Ecco, ci sono ieri come oggi mercanti che comprano e vendono soltanto resina, balsamo e laudano, ma ce ne sono altri meschiati nelle stesse piazze che insieme alle merci comprano e vendono dei fratelli, delle persone umane, per 20 sicli o anche per meno. Ecco, qui c'è un grosso monito, c'è un grosso monito sulla sete di guadagno che può portare a perversione, sul fatto che la vita dell'uomo non ha prezzo. E come dice il Papa, la pace è sempre una sconfitta, perché se anche solo una vita umana va perduta per la tua sete di potere, di guadagno, di becà, di profitto, tu hai perso questa guerra, non l'hai mai vinta. E allora ecco la scena finale, questo lutto sfrenato di questo povero vecchio che è Giacobbe, a cui viene portata a questo punto una tunica intrisa di sangue, ed gli viene fatto credere che il figlio sia stato sbranato da una belva. E questo Giacobbe si stracciò le vesti, si mise il cilicio, fece il lutto per molti giorni e disse: io voglio andare in lutto agli inferi anch'io, nello Sheol. Versetti di una bellezza immensa, di un'umanità immensa. La Bibbia ci racconta anche queste storie. Forse non c'è dolore più grande di vedere la morte di un figlio o di una figlia. Ecco, anche chi ha avuto questo dolore grande si ritrova nella Bibbia, sa che c'è un senso anche di questi fatti tragici. Il paradiso deve esistere, forse anche solo per rendere giustizia a questi dolori senza nome. Ma finché continueranno questi delitti e queste sofferenze, ci sarà sempre un luogo, la Bibbia, in cui riconoscerci, per sperare veramente in una terra promessa, nel paradiso di Abele, di Ismaele, di Agar, di Dina, di Giuseppe, di Tamar. Anche qui è ambigua la figura di Ruben, no? Ci sono dei conflitti fra i fratelli. Da una parte Giuda lo vuol vendere per profitto, dall'altra parte Ruben vorrebbe poi liberarlo in un secondo tempo. È la complessità della vicenda umana, è la complessità della nostra vita, dei nostri rapporti anche fraterni, parentali. Giuseppe ormai è uno schiavo. L'arrogante sognatore ha perso in un colpo tutti i suoi diritti fondamentali. Ha perso la libertà, è uno schiavo. Ha perso la famiglia, è solo. Ha perso il contesto sociale, culturale e religioso, è portato in Egitto. E qui viene venduto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Allora, per noi eunuco significa uno a cui sono stati tolti i genitali, no? Pratica molto usata nell'antichità per coloro che dovevano presiedere all'harem del pascià o all'harem del faraone. Pratica usata fino al 1600 per ottenere degli ottimi cantori in falsetto.
1800.
Anche 1800. Perché so di grandi musicisti che hanno composto dei brani per eunuco, perché la voce dell'eunuco pare addirittura più piacevole o con certe sfumature diversa da quella addirittura del soprano, della donna. Ecco, in realtà la parola Potifar deriva da Saris, da cuneiforme Shah Reshi, e il termine eunuco non indica tanto questo, indica un alto funzionario di corte, un grande ufficiale. Qui probabilmente siamo di fronte al ministro della giustizia, o al capo dell'esercito, che aveva questo termine così gratificante, no? Non so fino a che punto, di eunuco. In realtà vedremo subito che eunuco non è, perché c'è una moglie, c'è una vicenda di gelosia, e quindi è un termine generico e non sicuramente indicante una situazione particolare. Il capitolo 38 ci è stato mirabilmente illustrato da Enrico De Leon, quando si vede la figura di Giuda e i suoi e il modo in cui alla fine viene fatta giustizia alla nuora Tamar, ma sapete tutto. Ma noi riprendiamo dal capitolo 39 per vedere che cosa succede al nostro Giuseppe, il quale Giuseppe era stato portato in Egitto e Potifare, eunuco del faraone, comandante delle guardie, un egiziano, lo acquistò da quegli ismaeliti che lo avevano condotto laggiù. Vedete, qui non sono più i madianiti, sono di nuovo gli ismaeliti. Vabbè. Il Signore fu con Giuseppe. A lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua tutto quanto egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale. Anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici. Ella lo afferrò per la veste, dicendo: coricati con me. Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi, mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce ed egli, appena sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me e fuggito e se n'è andato fuori. Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me, ma appena io ho gridato e ho chiamato ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, proprio così mi ha fatto il tuo servo, si accese d'ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione dove erano detenuti i carcerati del re. È una vicenda molto molto scabrosa, lo capite? Giuseppe, che ha fatto carriera, no? In casa di questo Potifar, diventandone prima servitore personale, poi addirittura maggiordomo, poi plenipotenziario, no? Vede con sé sempre la presenza del Signore. Versetto 2, il Signore fu con Giuseppe, anzi versetto 3, il Signore era continuamente con lui. E poiché la benedizione del giusto è diffusiva, cioè il giusto porta benedizione attorno a sé, versetto 5, la benedizione del Signore fu anche sulla casa dell'egiziano a causa di Giuseppe. E questo egiziano diventa ricchissimo, le sue campagne prosperano, i raccolti prosperano e lui ormai fa la bella vita perché a tutto pensa Giuseppe. Qui la fonte yavista utilizza un racconto egiziano preesistente. Noi abbiamo un romanzo egiziano molto simile a questo, si intitolava I due fratelli, no? In cui il fratello minore era ingiustamente accusato di aver insidiato la cognata. Vedete, il tema è vagamente simile. È per quello che qui si parla di Dio in senso lato, come si parla di Dio anche nel testo egiziano del romanzo I due fratelli. Mai si parla del Signore Yahweh, perché questo è un racconto la cui base, il cui fondamento, il cui canovaccio è un racconto essenzialmente egiziano. Abbiamo già visto altre volte nei vari tentativi di Abimelech di impossessarsi delle mogli dei patriarchi il significato del verbo divertirsi, che ci indica un approccio sessuale, non soltanto giocare a carte o a pari o dispari, insomma, ecco. Qui Giuseppe è la figura del giusto, del sapiente, del timorato di Dio, che oppone alla moglie di Potifar un diniego che viene giustificato in base a tre motivi. Perché unirsi a lei significherebbe, primo, tradire la fiducia del marito benefattore. Secondo, commettere adulterio, ossia violare il legame di una donna sposata. Teologo Testa dice: la moglie è quasi oggetto del marito e usarla in modo adultero è rubarla al padrone. Quindi quasi un ledere il diritto di proprietà. Ma se notate, io ho cercato di enfatizzare nella lettura, Giuseppe dice sarebbe un peccare contro Dio. L'adulterio fu sempre considerato nell'Antico Testamento uno dei peccati più gravi. E anche Gesù per 6 volte nel Nuovo Testamento richiama il non commettere adulterio. Addirittura nell'Antico Testamento era tassativamente prevista la pena di morte sia per l'uomo adultero che per la donna adultera. E anche nel Nuovo, voi tutti ricorderete l'episodio in Giovanni dell'adultera perdonata che era stata condannata alla lapidazione dalla comunità ebraica. Questo perché? Questo perché Dio fa, lo abbiamo visto nei primi capitoli della Genesi, la coppia come la sua selem, come la sua demut, cioè come la sua immagine e somiglianza. È la coppia, l'unione del maschio e della femmina, il simbolo vivente, il sacramento vivente di questo Dio che è più persone ma che è un unico Dio e la cui unità non viene mai spezzata. E allora ecco, se l'Adam, che è composto da Zecar e Nekeba, cioè da pungente perforata, viene spezzato, l'Adam non esiste più. L'Adam non esiste più, viene meno l'immagine di Dio. Quindi l'adulterio è un peccato gravissimo in tutto l'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. Tant'è vero che Gesù, addirittura lo sappiamo, andrà contro la norma di Deuteronomio che prevedeva la possibilità del divorzio, dicendo che questa è stata data solo per la vostra miocardiosclerosi, per la durezza del vostro cuore, ma Bereshit, cioè nel libro della Genesi, non fu così, non fu così. Nel libro della Genesi il progetto di Dio è di una monogamia che rifletta la sua dimensione, diremmo noi che abbiamo appena celebrato la festa della Santissima Trinità, la sua dimensione trinitaria. C'è un pluralismo di persone nell'unicità della natura, cioè l'Adam è composto da una pluralità di persone, cioè l'uomo e la donna, e queste persone che si amano diventano un unicum che è segno vivente per il mondo, sacramento per il mondo, della unicità e trinità di Dio. Quindi tutta la teologia del matrimonio l'abbiamo già ampiamente vista nei primi capitoli, non la ripeto.
Invece nel Vangelo c'è l'episodio di Susanna, che insomma è lei che invece è virtuosa.
Nell'Antico Testamento, sì, lo dirò fra un po'. Allora, a causa di questo inganno della moglie di Potifar, ecco che Giuseppe finisce in prigione. Qui abbiamo uno dei temi fondamentali dei libri sapienziali, no? Cioè che l'innocente spesso soccombe alle trame dell'empio. L'innocente spesso soccombe alle trame dell'empio. Viene imprigionato e non ucciso. Sembrerebbe una pena lieve, ma teniamo conto che non c'è stato adulterio, eh? C'è stato soltanto un tentato adulterio. E secondo, se gli fosse stata data la pena capitale, finiva subito la storia di Giuseppe e noi non potevamo andare avanti. Comunque, Giacomo Mazio di Aquileia dice: il santo uomo Giuseppe considerò quel carcere un palazzo reale, anzi, egli era in carcere in un palazzo reale, perché dove ci sono fede, castità e pudicizia, là c'è la reggia di Cristo, là c'è il Tempio di Dio, là la dimora dello Spirito Santo. Ci sono infatti nella Chiesa tre esempi di castità che ciascuno deve imitare: Giuseppe, Susanna, Daniele 13, e Maria, così che gli uomini imitino Giuseppe, le donne imitino Susanna, le vergini imitino Maria. E anche Sant'Ambrogio farà questo confronto con Susanna, quindi figura di castità maschile Giuseppe, figura di castità femminile Daniele 13 Susanna. Comunque, e qui andiamo avanti, benché prigioniero, noi vedremo che il buon Giuseppe si conquista la fiducia anche del comandante della prigione. Così egli rimase là in prigione, ma il Signore fu con Giuseppe, gli accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare là lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla, in quanto tutto era affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a quanto egli faceva. Abbiamo di nuovo quasi una fotocopia del capitolo 39, dell'inizio del capitolo, quando succedevano le stesse cose con alla corte di Potifar. Dopo questi fatti, il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto. Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in custodia nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. Il comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe perché li custodisse. Così essi restavano nel carcere per un certo tempo. Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, detenuti in prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, con un proprio significato. Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: perché avete oggi la faccia così triste? Essi risposero: abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti. Giuseppe replicò loro: non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque. Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite sulla quale vi erano tre tralci. Non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono gli acini. Io tenevo in mano il calice del faraone, presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa al faraone. Giuseppe gli disse: ecco l'interpretazione. I tre tralci rappresentano tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella tua carica, e tu porgerai il calice al faraone secondo la consuetudine di prima, quando eri il suo copiere. Se poi, nella tua fortuna, volessi ricordarti che sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà. Ricordami al faraone per farmi uscire da questa casa, perché io sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei, e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo. Allora il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: quanto a me, nel mio sogno tenevo sul capo tre canestri di pane bianco, e nel canestro che stava di sopra c'era una sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri, ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa. Giuseppe rispose e disse: questa è l'interpretazione, i tre canestri rappresentano tre giorni, fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà a un palo, e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso. Appunto al terzo giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi fece un banchetto per tutti i suoi ministri, e allora sollevò la testa del capo dei copieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri. Reintegrò il capo dei copieri nel suo ufficio di copiere perché porgesse la coppa al faraone, invece impiccò il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Ma il capo dei copieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Vedete, Giuseppe è ben voluto anche dal capo della prigione, perché Yahweh è sempre con lui, versetti 21-23, con una precisazione però illuminante, cioè il giusto non è difeso dal pericolo, è difeso nel pericolo. Il credente non ha meno prove, meno sofferenze, meno malattie, meno tribolazione degli altri, ma in queste tribolazioni Dio è sempre con lui, Dio accompagna sempre il credente. Ecco, questo è il grande insegnamento di questo testo. Vedremo che il povero Giuseppe si fa 13 anni di carcere ingiustamente, non fa qualche mesetto, prima di essere reintegrato. Però il Signore era con lui, quindi anche nella prova, nella sofferenza più grave, il credente deve sapere: il Signore è con me e io non devo avere timore, non devo avere paura, non devo perdere la serenità, la speranza, l'ottimismo, perché il Signore resta con me. Conrad scrive: questo è il modo di agire di Dio, non liberare le persone virtuose dai pericoli o preservarle dalle prove, ma nel mezzo di tali prove dare dimostrazione della sua caratteristica grazia, al punto che le prove stesse si rivelino un'occasione di giubilo per loro. Pertanto il beato Davide disse nel Salmo 4: nelle mie difficoltà mi desti spazio per muovermi. E a proposito del versetto 21, Lutero dice: solo il Cristo, sorvegliante delle anime, 1 Pietro 2, ispettore degli inferi e della morte, solo il Cristo vede Giuseppe ed egli solo se ne prende cura e gode che da lui gli sia offerto un sacrificio così bello, cioè che il credente resti fedele anche nella prova, anche nella tribolazione, poiché quando tutto sembra disperato, quando non sembra essere rimasto alcun soccorso o sollievo, proprio allora comincia l'aiuto del Signore, che dice: eccomi Giuseppe, ti basta la mia sorveglianza. Vi faccio notare che nella storia di Giuseppe ricorre per 5 volte la parola ebreo, 3 volte in bocca agli stranieri, l'abbiamo vista 2 volte in bocca alla moglie di Potifaro, 1 volta a Giuseppe mentre parla a stranieri, vedremo il capitolo 40, una volta da parte dello scrittore sacro quando oppone gli ebrei agli egiziani. Ecco, questa è una rarità, perché in genere nell'Antico Testamento gli stranieri parlano degli ebrei come israeliti, e anche gli israeliti si definiscono tali. Solo tre volte il termine ebreo compare improvvisamente: qui nella storia di Giuseppe, poi nei primi 10 capitoli dell'Esodo e poi nella prima metà del primo libro di Samuele. Perché? Perché ebreo è un nome generico, deriva da Abirù, che significa non popolo, che significa accozzaglia di poveracci, che significa insieme di persone di basso ceto. Non ha una connotazione etnica, ha una connotazione sociale, diremmo noi gli emarginati, gli esclusi, quelli al fondo delle classi sociali, mentre invece il termine israelita ti dice che sei discendente di Israele, Giacobbe, e dà quindi un senso anche etnico alla proclamazione stessa. Al versetto 15 Giuseppe dice di essere stato rapito dal paese degli ebrei, quindi sposa la versione del rapimento da parte dei madianiti e non della vendita agli ismaeliti. Comunque è un Giuseppe che è sempre al servizio degli altri, anche in galera, invece di piangersi addosso, si mette a servizio dei detenuti, no? Li aiuta, li favorisce, e tutta la prigione va bene, no? C'è quasi un clima di letizia. E infine mette a disposizione anche questo suo carisma particolare, che è l'interpretazione dei sogni, che viene da Dio, dice lui. Ecco che Giuseppe interpreta i sogni dei due detenuti con lui in prigione, applicando una specie di metodo allegorico, ma il capocopiere, quello a cui Giuseppe aveva profetizzato il lieto fine della sua vicenda, non si ricordò di Giuseppe, anzi lo dimenticò. Dopo, due anni dopo, il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo, ed ecco salirono dal Nilo sette vacche belle di aspetto e grasse, e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle, salirono dal Nilo altre vacche, ma brutte di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si addormentò e sognò una seconda volta. Ecco, sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle, ma dopo quelle ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse piene. Il faraone si svegliò, era stato un sogno. Alla mattina il suo spirito ne fu turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno sapeva interpretarlo al faraone. Allora il capo dei copieri parlò al faraone: io devo ricordare oggi le mie colpe. Il faraone si era adirato contro i suoi servi e li aveva messi in carcere nella casa del capo delle guardie, sia me sia il capo dei panettieri. Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui, ma avemmo ciascuno un sogno con un proprio significato. C'era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie. Noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E come egli aveva interpretato, così avvenne. Io fui reinterrato nella mia carica e l'altro fu impiccato. Allora il faraone convocò Giuseppe, lo fece uscire in fretta dai sotterranei, egli si rase, si cambiò di abiti, si presentò al faraone. E il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e nessuno sa interpretarlo. Ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. Giuseppe rispose al faraone: non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone. Allora il faraone raccontò a Giuseppe: nel mio sogno io mi trovavo sulla riva del Nilo, salirono dal Nilo 7 vacche grasse e belle di forma, si misero a pascolare fra i giunchi, dopo quelle ecco salire altre 7 vacche deboli, molto brutte e magre, non ne vidi mai di così brutte in tutta la terra d'Egitto, le vacche magre e brutte dimorarono le prime 7 vacche e quelle grasse. Queste entrarono nel loro ventre, ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era brutto come prima, e mi svegliai. Poi vidi nel sogno spuntare da un unico stelo 7 spighe piene, belle, ma ecco dopo spuntavano 7 spighe secche, vuote e arse dal vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le 7 spighe belle. Ho riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene spiegazione. Allora Giuseppe disse al faraone: il sogno del faraone è uno solo. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le 7 vacche belle rappresentano 7 anni e le 7 spighe belle rappresentano anch'esse 7 anni. Si tratta di un unico sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salgono dopo quelle rappresentano 7 anni e le 7 spighe vuote, arse dal vento d'oriente, rappresentano 7 anni. Verranno 7 anni di carestia. È appunto quello che ho detto al faraone. Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni in cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto, ma questi succederanno 7 anni di carestia. Si dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia consumerà la terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata nella terra a causa della carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto che il sogno del faraone si è ripetuto 2 volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta ad eseguirla. Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio, lo metta a capo della terra d'Egitto. Il faraone inoltre procede a istituire commissari sul territorio. Vedete che già allora c'erano i commissari, prima quello della siccità e poi quello dell'alluvione, anche qua, per prelevare un quinto sui prodotti della terra d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto, e così il paese non sarà distrutto dalla carestia. Ecco, vedete, Giuseppe dopo 13 anni è chiamato a interpretare i sogni del faraone. Si sottolinea con forza la differenza tra la divinazione professionale, tra l'oniromanzia professionale, no? Che naufraga in pieno, e invece l'illuminazione carismatica. Non sono io, dice, che capisco i sogni, è Dio che parla, e quindi non ho bisogno di nessuna tecnica. Quindi il piano di Dio interpella l'agire umano. Dio dice delle cose agli uomini perché si diano da fare, perché si diano da fare. E chi ha sapienza divina è indicato per i ministeri pubblici. Qui ci sarebbe da aprire un dibattito infinito. Vedete che il vero statista, il vero amministratore, il vero commissario, secondo la Bibbia, deve essere l'uomo pieno della sapienza di Dio. E allora la proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. Il faraone disse ai ministri: potremmo trovare un uomo come questo in cui sia, notate bene, lo spirito di Dio? Guardate, spesso i pagani profetizzano, anche nel Nuovo Testamento, quando Pilato riconosce che Gesù è il figlio di Dio, che viene dall'alto, quando lo presenta Ecce Homo come l'uomo perfetto, ecco. O quando i sommi sacerdoti dicono è meglio che uno solo muoia per il popolo. Ecco, qui il faraone riconosce la presenza dello Spirito di Dio e disse a Giuseppe: dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, non c'è nessuno intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo. Solo per il trono io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe: ecco, io ti metto a capo di tutta la terra d'Egitto. Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe. Lo rivestì di abito di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: Abrech! Abrech! E così lo si stabilì su tutta la terra. Poi il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe Safnat Paneach e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. E Giuseppe partì per visitare l'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando entrò al servizio del faraone, re d'Egitto. Era stato rapito a 17, ora a 30 anni, 13 anni di prigione. Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone, percorse tutta la terra d'Egitto e durante i 7 anni di abbondanza la terra produsse a profusione ed egli raccolse tutti i viveri dei 7 anni di abbondanza che vennero nella terra d'Egitto e ripose i viveri nelle città. In ogni città i viveri della campagna circostante. Allora Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, in grandissima quantità, così che non ne fece più il computo, perché era incalcolabile. Intanto, prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe due figli, partorite a lui da Senat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliopoli. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Finirono i 7 anni di abbondanza nella terra d'Egitto e cominciarono i 7 anni di carestia, come aveva detto Giuseppe. Ci fu carestia in ogni paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. Poi anche tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. E il faraone disse agli egiziani: andate da Giuseppe, fate quello che egli vi dirà. La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Allora Giuseppe, da prigioniero, diventa maggiordomo del faraone, diventa addirittura gran visir, diventa l'uomo più importante dopo il re d'Egitto, e gli vengono date quelle cose che noi vediamo in parte date dal padre al figlio prodigo della parabola quando ritorna. L'anello, ho già detto altre volte, l'anello non è un monile, l'anello è il sigillo, quindi è il bancomat, quindi è il numero del conto in banca, cioè tutto quello che lui decideva veniva poi segnato dal suo sigillo nella ceralacca e diventava legge ufficiale. Quindi tutto il potere economico amministrativo viene messo nelle sue mani. Gli viene data la collana, ornamento che indica dignità e che indica anche lo stretto legame tra il donatore, il faraone e il donatario Giuseppe. E poi gli viene dato un abito bellissimo, il senso dell'abito l'abbiamo più volte visto, che nella scrittura è sempre segno di una dignità, e infine questo carro, Quindi vuol dire che lui non soltanto è il ministro delle finanze, ma anche il ministro della guerra, no? Cioè è il secondo carro, il primo dopo quello del faraone. Una staffetta corre davanti al cocchio gridando Abrek, Abrek, che la nuova traduzione della Bibbia ripete tale quale perché non sa più quale sia l'etimologia, probabilmente in egiziano significa attenzione, attenzione, no? Perché letteralmente sarebbe cuore a te, cuore a te, cuore a te. La traduzione proprio di Abrek sarebbe cuore a te. In ebraico, in egiziano è attenzione, arriva il carro del re, in ebraico viene letta come inginocchiatevi davanti al re e davanti al suo seguito, quindi al gran visir. Gli viene dato un nuovo nome, questa volta un nome egiziano, di cui non capiamo bene l'etimologia, Safnat Pannea, ma Pannea vuol dire vita. Quindi probabilmente datore di vita, perché è lui che salva tutti dalla carestia, no? Questo cambio del nome è importante perché rimarca la sua nuova dignità, ma nello stesso tempo rimarca che ormai è un egiziano sottomesso al faraone. E a 30 anni sposa la figlia di un sacerdote e ha due figli, Manasse ed Efraim. Problema grosso, questa moglie si chiama Asenas, che vorrebbe dire quella della dea Neit, una dea che veniva venerata a Seis nel delta del Nilo. Ovviamente non c'è ancora il problema dei matrimoni misti e non c'è il problema che due dei capostipiti delle tribù di Israele siano metà ebrei e metà egiziani. In realtà i rabbini cercano di salvare capre cavoli come sempre e dicono che questa Asenas sarebbe la figlia di Dina. Vi ricordate, l'unica figlia avuta da Giacobbe oltre ai 12 figli, e quindi Giuseppe avrebbe sposato sua nipote, ma questa è una lettura rabbinica per salvare la proibizione dei matrimoni misti. In realtà Israele sa molto bene che le sue origini sono di essere degli Abirù, degli ebrei, cioè un popolo di bassa lega che raccoglie etnie assolutamente diverse. I due nomi che vengono dati ai figli richiamano questa nuova situazione. Manasse mi ha fatto dimenticare tutte le sofferenze, tutti gli aspetti negativi della vita. Efraim mi ha reso fecondo. Ecco, la carestia si verificava spesso nei territori accanto al Nilo, perché questi territori dipendevano completamente dall'afflusso del Nilo. Talora però questo afflusso era un afflusso moderato che serviva appena appena per fertilizzare le campagne attorno, tra l'altro erano delle vere e proprie alluvioni tipo Emilia Romagna che distruggevano davvero tutto. Oppure il Nilo aveva dei periodi di grave siccità. Ecco, noi lo sappiamo che storicamente, nonostante ci fossero delle reti di irrigazione molto molto valide, il delta del Nilo soffriva di queste periodiche carestie. Qualche volta le reti di irrigazione venivano danneggiate dalle guerre, oppure venivano danneggiate, come adesso, dal fatto che le amministrazioni non curavano le reti di irrigazione, non curavano gli argini, se ne fregavano, ci mangiavano sopra, e tutto il mondo è paese. Tutto il mondo è paese. Ora, da Giuseppe noi abbiamo non solo una diagnosi corretta, per dirla da medico, cioè l'interpretazione dei sogni, ma abbiamo anche una terapia adeguata. Cioè lui propone una tassazione, no, di un quinto di tutto quello che gli egiziani raccolgono, che verrà poi utilizzata successivamente nel momento di carestia. Giuseppe quindi ha in sé le caratteristiche del sapiente secondo la Bibbia, che non è solo uno capace di teoria e di filosofeggiare, ma anche uno che è capace di pratica, di amministrare saggiamente. E allora ecco questo quinto del raccolto che verrà sequestrato nel tempo della floridezza a vantaggio dei momenti di carestia. Quali sono i valori emergenti da questo racconto? Poi finisco. Allora, la necessità del sacrificarsi per il bene comune, per il paese. Guardate, questo è un tema che si va perdendo nella nostra concezione politica. Quando si sente dire che le tasse sono un furto dello Stato, e questo l'hanno detto dei politici importanti anche in questo periodo, è una follia. Cioè, i credenti, lo dice già San Paolo nelle sue lettere, devono pagare le tasse, perché le tasse sono un modo di contribuire al bene sociale, al welfare, alle scuole, alle strade, ai poveri, agli ultimi, alla sanità, accidenti. Quindi dovremmo creare una coscienza diversa. La tassazione non è una punizione, non è un furto, come si è sentito dire anche in questi giorni, ma la tassazione è un pizzo. Terribile questa frase qua. La tassazione è un obbligo in cui tutti noi collaboriamo al bene comune, di cui poi usufruiamo, perché poi ci lamentiamo che le strade non sono asfaltate, che hanno le buche, che dobbiamo aspettare 9 mesi l'intervento dell'ANCA, che dobbiamo non troviamo dove fare con la sanità pubblica gli esami che ci sono stati prescritti, e così via. Allora ecco l'importanza di pensare al bene comune, al bene comune. E questo con un'altra attenzione: non pensare solo al presente, ma anche al futuro. Vedete, qui ci sarebbe da fare tutta una teologia della politica su questi capitoli qua. Pensate al fatto del disastro climatico che si sta verificando, e come al fatto che nessuno voglia prendere delle posizioni concrete. Perché? Perché se io devo pensare a un futuro ecologicamente sostenibile, e certamente devo pagare dei prezzi adesso, nell'ambito dell'economia, nell'ambito della qualità della mia vita, dovrò fare un passo indietro in tante cose, ma per salvaguardare il creato, per salvaguardare l'umanità, per salvaguardare il futuro, il pensare al futuro. Anche tema, vi dico tante cose, ma voi le avete già nel cuore, però poi confrontatevi con la parola di Dio qui. Pensate anche al tema della natalità, no? Quando ieri lo russo diceva che nel 2030 ci saranno più ultra 65enni che tutti gli altri torinesi, è una cosa terribile, cioè il 30 è fra 7 anni, insomma, no? Ecco, ma non pensiamo al futuro. Cioè, nessuno vuole fare più figli, si ha paura del futuro, si ha paura di una speranza, si ha paura di investire, si ha paura di una profezia. E invece qui abbiamo questo sapiente, il quale dice: non godiamoci solo con grandi mangiate i 7 anni di abbondanza, ma facciamo un passo indietro, facciamo un quinto in meno, in maniera tale da prevedere un futuro migliore. La necessità della politica, in un momento in cui tutti se ne fregano, non vanno più a votare, i partiti politici si svuotano, la militanza politica non c'è più. Qui invece Giuseppe ci ricorda l'importanza della mediazione della cosa pubblica, quindi il faraone, gli amministratori, i funzionari, cioè una rete che funzioni bene per organizzare la vita comune. E l'importanza della politica come un servizio, non come un magna magna, ma come un servizio aperto al futuro. E allora concludo citando Ravasi: i sapienti dell'antico Oriente, del vicino Oriente, erano dei veri e propri tecnici o intellettuali preparati in apposite scuole di sapienza. Avremmo bisogno noi forse di fare le scuole di politiche, le scuole di economia alternativa, come si faceva qualche anno fa. La sapienza di Giuseppe non è però solo una predisposizione intellettuale, è un dono divino, maturato attraverso le amare esperienze della vita. E questa la vera sapienza biblica. E allora ricordiamo davvero le figure di grandi amministratori che adesso addirittura sono sulla via della beatificazione. Pensate a De Gasperi, pensate alla Pira, no? I quali furono indubbiamente dei grandissimi amministratori, ma che erano pieni di Dio in una vita di preghiera, di confronto della parola. Ecco, vedete come anche un romanzo così non è poi solo un romanzo, ma è parola di Dio per noi oggi, che ci insegna delle cose, che ci mette di fronte all'oggi e che ci dà delle potenti chiavi interpretative secondo il piano del Signore della nostra vita quotidiana. Ci fermiamo qui, qualche minuto di pausa, vedete che siamo arrivati al 42 e questo mi fa davvero sperare che in due incontri arriveremo al 50 e finiremo il libro del